quali punti della parola del Signore così ricca, così ampia a meditare. Dobbiamo fermarci per essere limitati, per essere io limitato, soltanto ad alcune poche considerazioni. E la prima è questa, che il pane vivo disceso dal cielo nel Vangelo e anche il dono della manna nella prima lettura non viene dato a dei santi, viene elargito a dei testardi, a gente che non mostra una grande apertura di fede. Nella prima lettura Mosè deve intercedere presso Dio. Il popolo è riluttante, mormora, critica, pettegola, sa sempre ciò che è giusto. Fossimo rimasti in Egitto, avremmo avuto. Ognuno di noi ha sempre la soluzione ottimale. Vorrebbe coordinare il mondo. Dio risponde ai presuntuosi, ai testardi. La gente che segue Gesù vuole precederlo, vuole subito i panni a buon mercato. E tu quale segno compi? Noi abbiamo avuto Mosè, tu chi pretendi di essere? E Gesù dice: io sono il pane vivo che dà la vita sempre, non avrà mai fame né sete, mai chi mangia e chi beve di me. Il pane della vita è dato a gente supponente. Che frutto ne ricaviamo? Non che Dio risponde a chi non lo merita, o che dobbiamo ricevere l'Eucaristia in peccato mortale, come si suole dire oggi, dato che l'Eucaristia è il pane dei deboli. Forse la parola del Signore vuole dire che il frutto più genuino dell'Eucaristia è l'unità. L'Eucaristia deve infondere in chi la riceve il dono dell'unità, della mitezza interiore. Il primo frutto per capire se siamo persone eucaristiche è questo. Se la smettiamo di comandare noi, di pretendere che il Signore faccia come diciamo noi, di ritenere che noi abbiamo le idee più straordinarie degli altri e di imparare a seguire il Signore. Il frutto più grande è la presenza di un Dio umile che si rende presente nel segno del pane e del vino, nel segno eucaristico, e già prefigurato nell'Antico Testamento. Il brano di oggi è tagliato, diremmo, un pochino maldestramente, per via di accorciare tutti i testi della Bibbia, altrimenti la messa diventa lunga e la gente non viene più a messa. Però il testo di Esodo dice: la gente mormorava, e dopo che Dio annunziò che avrebbe dato il cibo con le quali la manna, la gente si girò indietro e vide che era scesa la colonna di nube, di fuoco, era presente Dio. Così si capisce bene il testo. Il pane che Dio dà è prima di tutto non la risposta a una necessità per lo stomaco, ma deve infondere la bellezza dell'unità di chi sente che Dio è grande. Infatti Israele, prima di prendere la manna, di vedere la manna e di acciuffare le quaglie, ha come risposta per la sua fame la presenza di Dio. Scende la colonna di fumo, di nube, che è il simbolo della gloria del Signore in mezzo ai suoi. Di questo noi abbiamo bisogno, non di risposte provvisorie, non di atteggiamenti qui e lì migliorati, ma di vivere al cospetto di Dio. Questo è l'intento della Santa Eucaristia: trasformarci in Lui, perché impariamo a fare come Lui, che davanti a gente cocciuta non ha insistito a dimostrazioni, a repliche, a rimproveri, si è dato, perché dandosi con un segno di umiltà disarmante vincesse il mondo con la debolezza dell'amore e trasformasse coloro che lo ricevevano in forza di amore, in umiltà perenne. Questo dobbiamo chiedere al Signore, di essere umili. E accanto a questo dono che l'Eucaristia infonde in noi c'è anche la meraviglia, lo stupore, il miracolo eucaristico che si rinnova ogni volta che celebriamo l'Eucaristia e che è in qualche modo assorbito nella domanda della gente che dice a Gesù: maestro, ma quando sei venuto qua? Che bella domanda. La gente vuole dominare Gesù, vuole accaparrarsi di Gesù. Ha fatto la moltiplicazione dei panni e dei pesci, hanno il pane a buon mercato. Allora, Signore, non te ne andare, rimani con noi. Abbiamo trovato una bella soluzione, non andremo più a lavorare, ci dai il pane gratis. Maestro, quando sei venuto qua? E la domanda che raccoglie tutto lo stupore e la meraviglia, che in qualche modo è anche la nostra: Signore, come fai a volerci bene di continuo, nonostante quello che noi siamo? Come mai, Signore, hai scelto proprio noi, quando c'erano forse persone migliori di noi e più degne? Perché, Signore, ti degni di farci compagnia con il dono prezioso del tuo corpo e del tuo sangue e vieni ad abitare il nostro misero corpo, noi che forse qualche volta siamo anche preda dell'abitudine, della ripetitività, della noia, che non siamo sempre pronti a uno slancio di amore per te? Maestro, come mai sei venuto qui, ci hai preceduto, gli dice la gente. E noi, interpretando questa domanda, non dovremmo dire: Signore, come mai ci fai questo grande onore di abitare nelle nostre case con la tua presenza divina, reale, sostanziale, perpetua, fino a quando non ti vedremo faccia a faccia? È una domanda che ci aiuta, per un verso, a vivere nell'umiltà di chi accoglie Dio e vive di Lui, e per un altro, di chi coltiva lo stupore, la meraviglia, che non ci fa mai abituare al dono sorprendente dell'immensa degnazione con cui Dio scende a noi fino a diventare nostro cibo. I santi dicevano che nell'Eucaristia Gesù travalica, supera anche l'amore più grande che ci possa essere sulla faccia della terra, che è quello della mamma. La mamma a un certo punto deve generare il figlio, deve darlo alla luce, non è più il suo corpo. Gesù si dona in cibo, neppure questo riesce a fare la mamma. Vuole completamente assorbirci in Lui. E ieri leggevamo di San Giovanni Maria Vianney, il quale senza dottrina, senza teologia, diceva: quando preghiamo e quando celebriamo l'Eucaristia siamo fusi come due pezzi di cera, Dio e noi. Una maniera drastica per individuare quanto il Signore voglia trasformarci in Lui. Allora, da una parte l'umiltà che l'Eucaristia vuole produrre in chi la riceve, perché essa stessa è il pane degli umili, è il pane di un Dio che diventa nostro cibo, e dall'altra parte lo stupore che ci salva dall'abitudine, dal peccato, dal distacco, dalle freddezze, e ci fa vivere sempre all'altezza di quella gratitudine che dobbiamo a Dio, che è tutta la nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì, sì, sì.